Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno, benvenuti e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, radionauti e radionauti. Oggi siamo qui a Radio Librarte per parlare con Luca Panaro del suo ultimo libro. Buongiorno Luca.
Buongiorno, grazie.
Presentiamo un po' molto brevemente l'autore, quelli dell'arte sicuramente conoscono, che è un curatore, critico d'arte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, Bologna, Lisia di Urbino e anche presso la Fondazione Modena Arti Visive. E ha scritto anche già altri libri diversi, soprattutto intorno alla fotografia, l'uso della fotografia come arte, che è anche il tema di questa ultima pubblicazione. E tra le altre cose, insomma, ha scritto La voce, realtà e finzione nell'arte contemporanea per l'Enciclopedia Treccani, XXI secolo. E anche questo tema, appunto, è un tema che innerva molto, insomma, il libro di cui parliamo oggi. Il libro è appunto L'immagine militante, il titolo è L'immagine militante e fa parte della collana Approfondimenti della casa editrice senese 6x6, che è una giovane piccola casa editrice, ma molto, di molta qualità. Ecco, io una prima domanda che sembra che non c'entri niente, che volevo farti, e ho visto che praticamente il libro si compone di 13 saggi, di cui 12 sono gli artisti, dedicati agli artisti, perché sono anche dei saggi, è un libro che raccoglie saggi che tu hai già pubblicato altrove, e poi c'è l'introduzione che è numerata come numero zero. Artisti, si tratta soprattutto di artisti che usano la fotografia o di fotografi, che sono comunque considerati artisti. Insomma, questo è un tema dibattuto fin dall'inizio della nascita della fotografia. Quindi mi veniva in mente che appunto 12 sono gli artisti di cui tu parli. Ovviamente tu hai scritto su molti più artisti e quindi invece dei 12 ne potevi scegliere o di meno o di più, insomma, eccetera. Però questo fatto che tu ne hai scelto 12 e poi tu che scrivi il libro mi ha fatto pensare che sia, non so se l'hai fatto coscientemente o comunque così casualmente, come fosse un libro a struttura cristologica, no? I 12 apostoli artisti e Gesù, il curatore, insomma, che sono tutti militanti, poi tra l'altro, no? Dai loro tempi, infatti, ad oggi sono ancora militano tra di noi. E
Non
per
ci
cui,
avevo
tra
mai
l'altro,
pensato.
questa è la prima domanda. E allora io ti farò 13 domande, proprio visto che c'è questa struttura del 13, no? E poi il 13 porta anche fortuna, insomma. Allora, come mai hai scelto di fare questa struttura a 13, diciamo? È stata casuale
No,
oppure...
è stata casuale, non avrei mai pensato a questa tua interpretazione, francamente, che però è interessante, anche se non è, come dire, il mio ego non è così ipertrofico da dover pensare in questi
Di
termini.
paragonarti.
No. No, il numero, come dire, è casuale nel senso che poteva anche essere un altro numero, però al tempo stesso ha una sua logica, perché sui tantissimi autori su cui ho scritto, infatti l'editore all'inizio mi aveva chiesto di fare un libro dove appunto poter dar voce a una serie di artisti con cui ho lavorato. Ero partito da un numero infinito, sarebbe diventato un libro molto grosso e forse anche senza una logica. La logica sono andato a cercarla e anche il numero di autori in quelli con i quali ho lavorato maggiormente nel corso del tempo. Cioè mi sono dato questo criterio. Mi piaceva l'idea di...
Ma quindi, per esempio, questo è un autore su cui ti ha scritto più volte.
Sì, su cui io ho scritto più volte, almeno due volte. Ecco, questo è stato
Ecco,
il criterio.
la scelta allora di scegliere un testo tra i due o tra i tre o tra i quattro su un autore cui tu hai scritto, da cosa è stata dettata?
No,
Cioè
io qui.
dall'ultimo scritto in ordine di tempo, da quello che ti sembrava più.
No, non è stata una scelta in realtà, perché ho pubblicato tutti i saggi scritti su quell'autore. Quindi, per alcuni di questi autori ne ho scritti solo due, per altri ne ho scritti quattro. Quindi non ho scelto dentro i saggi scritti per quell'autore, ma li ho pubblicati tutti nell'ordine dai due in su. Ecco, questo è stato il criterio. Ma c'è una ragione, perché può sembrare, come dire, comunque con poco significato questa scelta. La ragione è perché di fatto il tema che guida un po' tutto il libro è quello di, come dire, avere un intento comune con questi autori, io come curatore, loro come artisti, e di inseguire un'idea di fotografia. Tu prima introducevi il fatto che si parla in modo particolare di fotografia, e forse in questo caso è più corretto dire di artisti che usano la fotografia, perché di fatto di fotografi ce ne sono pochi in questo libro, se non nessuno. Perché poi molte di queste opere, pur partendo da un ragionamento sul fotografico, di una formazione che, se vogliamo, attinge ai valori della fotografia, poi sono artisti che producono opere anche con altri linguaggi, video, pittura, scultura. Ecco, mi piaceva parlare, come spesso faccio nelle cose che mi riguardano, di parlare di fotografia, di dare voce alla fotografia. Fotografia, ma in un'accezione molto sbilanciata rispetto al mondo delle arti, perché nonostante tutto, nonostante sia passato tanto tempo dalla nascita della fotografia, c'è ancora bisogno di affermare questa cosa, e quindi la campionatura degli autori scelti anche attraverso questo criterio di lavoro insieme che abbiamo fatto, di, tra virgolette, fedeltà reciproca nel inseguire un'idea in questi ultimi 20 anni. Mi ha dato l'opportunità di scegliere appunto questi 12 nomi. Quindi sono autori che conosco molto bene, sui quali ho scritto 10-15 anni fa, e poi ho continuato a scrivere nel corso degli anni. C'è un dialogo continuo, cioè sono autori, come tu sai bene, da curatore, con i quali c'è proprio un rapporto quotidiano, alla fine, di comunicazione, di aggiornamenti, di dialoghi, non solo relativo al loro lavoro e quindi funzionale all'esercitare le rispettive professioni di artista e di curatore, ma proprio un dialogo in generale sul mondo dell'arte, sul sistema, su come muoversi, su cosa è cambiato. Ecco, quindi mi piaceva dare voce a loro proprio perché sono dei compagni di viaggio.
Ecco, allora adesso domanda sul titolo. Questo titolo l'hai scelto tu, l'ha scelto l'editore. Chi l'ha scelto e perché? Cosa vuol dire il contesto di questo libro, l'immagine militante?
Il titolo l'ho scelto io, non è stato facile perché, appunto, essendo una raccolta di saggi, alcuni scritti in precedenza, altri devo dire che sono proprio inediti. Infatti, mi piaceva l'idea di pubblicare questo libro anche per dare voce a una serie di scritti che poi erano stati realizzati, casomai, per stare semplicemente sul foglio di sala di una galleria, e quindi non avevano mai visto la luce sotto forma di pubblicazione. Al titolo ho pensato parecchio e mi è venuta questa idea anche per recuperare un termine che per molti oggi può sembrare desueto, il termine militante, che fa riferimento, o più, se vogliamo, a decenni passati, ma comunque a un'idea, a una vocazione, diciamo,
Infatti
quella.
la critica militante è un tema di fine anni 70, no?
Esatto, ma
Inizio
questa
anni
cosa.
80, legato a Bonito Oliva in qualche modo, no?
Sì, mi piaceva recuperare questo termine anche perché, appunto, il riferimento agli anni 70 è, insomma, per chi si occupa di contemporaneo, quello è stato un decennio che ancora guida in un certo senso certe logiche. Alcuni degli artisti qui che racconto sono stati protagonisti degli anni 70, come per esempio Franco Vaccari, che è uno degli autori di cui parlo, e anche uno degli autori che in generale ho seguito di più nel corso degli anni, e quindi mi piaceva recuperare questo termine proprio per dare l'idea di un gruppo, in questo senso sì, la tua interpretazione iniziale potrebbe avere senso, di un gruppo dove io come curatore, loro come artisti, pur essendo artisti diversi, che non sono mai stati un gruppo tra di loro, però si inseguisse una stessa
Sì,
idea
anche perché
sull'immagine.
generazionalmente non potrebbero esserle,
No, esatto, sono
perché
generazioni
appunto va da
diverse.
Vaccari e Cresci, che hanno 80 anni, comunque, insomma, artisti più giovani come Bellomo, insomma, o Liuba, e che ci passa tipo 20-30 anni di differenza, no?
Sì, però la cosa che mi piaceva è che comunque c'è, anche se formalmente sono opere molto diverse, c'è un filo. Per esempio, tu dicevi Vaccari e Bellomo, ecco, Vaccari e Bellomo, artisti lontanissimi geograficamente, cronologicamente, però c'è un filo che ovviamente vede il più giovane, Fabrizio Bellomo, avere, e lo si vede spesso nei suoi lavori come riferimento, quel tipo di arte degli anni 70, in modo particolare l'opera di Vaccari. Ecco, essere un po' quello che tiene questo filo che alimenta anche nei più giovani un riferimento a certi artisti, mi piaceva comunicarlo all'interno di questo libro.
Un'altra tematica che tu affronti nell'introduzione, e poi ovviamente si snoda all'interno del libro, è quella della committenza, no? Che è un altro tema importante sul piatto della discussione da sempre. Poi diciamo che in quella degli artisti che usano la fotografia è particolarmente pregnante perché. Cioè, gli artisti che usano la fotografia, spesso anche per vivere, insomma, soprattutto in passato, fanno un lavoro, diciamo, più tra virgolette da artista, in cui c'è la committenza, l'autocommittenza, insomma, e poi fanno anche dei lavori che gli vengono commissionati, che nell'arte, diciamo, visiva, quella della pittura, insomma, la scultura, le installazioni, c'è molto, molto meno, insomma, questa cosa qua, no? E quindi. Tu parli anche di questa importanza della committenza.
Sì, ne parlo da entrambe le parti. Per quello che riguarda gli artisti, parlo di una committenza intesa in un'accezione più contemporanea, come può essere la creazione di un'opera assai specifica. Spesso questi artisti di cui parlo sono stati invitati da istituzioni, musei, e avendo anche me come tramite per realizzare delle opere ad hoc per un territorio. Per esempio, con Franco Vaccari abbiamo realizzato una mostra in cui Vaccari realizza un lavoro nuovo dedicato alla città di Carpi, in provincia di Modena, dove riesce a cogliere quella che è l'essenza di quel territorio, addirittura facendo di certi elementi che lui scopre attraverso l'iconografia fotografica di quel territorio, facendone una bandiera, un orgoglio anche da un punto di vista territoriale. E poi c'è la committenza anche per quello.
Certo, però lo racconti perché questa è una cosa molto interessante, questa storia di Carpi, che è anche meno conosciuta rispetto diciamo, al lavoro più noto della Biennale del 72 con le macchine, con la macchina fotografica automatica, insomma, e via dicendo. E però da un certo punto di vista questo lavoro di Carpi ha una grande attualità, no?
Sì, questo lavoro di Carpi è una grande attualità perché Vaccari, dopo aver fatto, diciamo, una residenza, quella che chiameremmo nel mondo dell'arte una residenza d'artista presso Carpi, che è una cittadina che non dista troppo da Modena, dove lui, fra l'altro, ha sempre
Abita,
vissuto,
sì, tipo
abita,
20 km, no?
esatto, 18 km per esattezza, e io abitavo a Carpi fino a poco tempo fa, qualche anno fa, e quindi giocavamo in casa entrambi. La cosa interessante è che con lo sguardo dell'artista siamo riusciti a scoprire delle cose di quel territorio che io in teoria avrei dovuto conoscere bene, essendone un cittadino, assolutamente inedite. Lui scopre andando al centro etnografico di questa città, quindi non sceglie il museo con le opere importanti, non sceglie i luoghi già, come dire, esplorati da altri, ma sceglie un piccolo centro etnografico, però molto ricco e molto interessante. Affiliato, diciamo, ai musei di Carpi, e lì trova delle fotografie incredibili dove ci sono dei padri che negli anni 40 sostengono con una sola mano sostengono una bambina, la loro figlia primogenita, donna. È un segno molto importante perché a livello iconografico non c'è traccia in altre parti d'Italia in quel periodo di questo gesto, ed è un gesto importante perché è la primogenita ed è una donna. E in un'epoca in cui l'orgoglio del padre andava più casomai nella direzione del maschio. E quindi abbiamo poi intitolato la mostra In palmo di mano, con questo gesto no molto nobile, molto bello anche da un punto di vista plastico, di queste persone, di questi contadini che sostengono felici la figura femminile, la bambina. E il significato simbolico è particolarmente importante perché in quel territorio, a Carpi, la figura della donna è stata molto importante per quello che riguarda l'economia, cioè tutto il tessuto economico del distretto industriale relativo al tessile, alla moda, è di matrice femminile. E quindi poi con Vaccari ci siamo inoltrati in una serie di ricerche che hanno riportato all'attenzione questo, che è proprio una specificità di quel luogo. Quindi un lavoro
Sì, ma
antropologico,
anche,
diciamo.
diciamo, anche non solo nell'industria, ma anche prima dell'industria e anche insomma, nella cultura contadina, chi dirige, diciamo, la casa e tutto il resto, e anche lì è la donna, che tra l'altro viene chiamata in dialetto la zdora, no?
Esatto, sì, esatto. E quindi insomma, alla fine è stata un'opera, quella di Vaccari, intitolata In Palmo di Mano, che è diventata sia un'opera visiva, un'opera artistica, un'installazione molto bella che abbiamo allestito nella loggia d'onore del Palazzo Rinascimentale di Carpi, disegnato dal Peruzzi, da Baldassare Peruzzi, ma è stata anche un po' una ricerca che da un punto di vista antropologico e storico ha dato poi il via ad altre ricerche. Ecco, quindi quella cosa lì per me è importantissima perché prendendo l'esempio di Vaccari, ho lavorato con Vaccari come critico cercando di ricostruire
Ecco, però
l'importanza del suo lavoro.
scusa Luca, ma visivamente cosa si vedeva nella mostra, questa mostra di...
Allora, visivamente è la loggia del Palazzo dei Pio, che è sede dei musei di Carpi, si compone di quattro lunghi spazi che circondano poi il cortile d'onore, proprio di impianto rinascimentale. Ogni ala di questa loggia era dedicata a una tipologia al femminile diversa. Quindi c'erano i quattro lati dove comparivano queste grandi fotografie di padri che sostenevano queste bambine
Cioè,
felici.
quindi lui ha ristampato
Le ha
queste foto
ristampate, le ha ingrandite
e le ha ingrandite,
le ha
ecco, appunto.
scontornate per creare questo impatto molto forte, installativo, nel museo che è stato completamente oscurato e dove apparivano queste quattro grandi mani che sostenevano queste piccole bambine. E durante il percorso, però, lui si è concentrato su altre tipologie di donne, per esempio la guaritrice. Sappiamo bene che nel nostro territorio italiano, a seconda della regione, ci sono queste figure di guaritrici che hanno più o meno importanza e vanno a curare in modo specializzato alcune patologie. Per esempio, in quel territorio, le guaritrici erano specializzate nelle storte o nel fuoco di Sant'Antonio. E quindi Vaccari fa questo tipo di ricerca, ritrova dei video al museo dove la guaritrice con una sorta di formula magica recita di fronte al paziente, riscopre la simbologia del 3 come questo numero magico per guarire quel determinato male, va nei mercatini e compra delle bacinelle, quelle attraverso le quali la guaritrice prendendo l'acqua segnava facendo il gesto di una croce sulla parte dolente, poi l'acqua veniva buttata fuori dalla finestra per far uscire dalla casa il male. Quindi rievoca attraverso una mostra con un impianto installativo parte della tradizione, quindi dalle mondine
Sì,
alle
un mondo
guaritrici.
agropastorale, originario, eccetera. Ma andando avanti, adesso cercando di parlare anche degli altri artisti, perché appunto Vaccari, tra l'altro, è quello che anche nel libro occupa più spazio, insomma, come numero di pagine, sia per insieme a Cresce, ovviamente, perché sono artisti, diciamo, più grandi e quindi hanno lavorato molto di più e quindi hai prodotto molto più materiale di loro anche dal punto di vista quantitativo, diciamo. Allora, tu parli che hai scelto con questi artisti perché hanno tutta una matrice concettuale. Cosa vuoi dire con questo?
Ma allora, partendo dal linguaggio della fotografia che comunque li accomuna tutti, tutti però cercano di prendere le distanze o comunque di utilizzare il mezzo fotografico in una maniera diversa rispetto a come viene considerato quando parliamo di fotografia, quindi in una maniera non iconica, tendenzialmente, favorevole all'automatismo, quindi molti di questi autori usano la fotografia più che altro sfruttando l'automatismo e la messa in ombra anche di se stessi, quindi quello che poi definisco nel libro e anche in altri, l'occultamento dell'autore, cioè l'autore c'è, però però di fatto è come se facesse un passo indietro rispetto alla macchina. Ecco, questa è una caratteristica molto forte che incontriamo in molti autori di generazioni differenti che io ho inserito nel libro. Parlando dei più giovani, c'è anche l'idea di portare la fotografia a un livello di astrazione che porta in alcuni casi anche al mancato riconoscimento dell'immagine, cosa che non ci si aspetta tendenzialmente dalla fotografia, perché l'idea che ne abbiamo comunemente è una riproduzione fedele della realtà. Ecco, quindi
Ecco,
sono.
questo è un tema che tu
Sì.
dibatti molto, questo tema della realtà e della finzione, questo, diciamo, slittamento da una fotografia che comunque affermava in qualche modo, sempre rimandava comunque in qualche modo a una realtà, ad un tipo di fotografia più contemporanea, più vicina a noi, ai nostri anni, in cui questa, diciamo, questo aspetto del reale praticamente quasi scompare, insomma. E ci si appoggia proprio sulla finzione, come per esempio con un autore come Ventura, per esempio, no?
Sì, esatto, come Paolo Ventura, dove il tema della finzione è molto presente, dove nel suo lavoro si cortocircuita la fotografia con la pittura, con la messa in scena, dove a un certo punto non ti rendi più conto se lui stia fotografando la realtà oppure una sua ricostruzione in piccole dimensioni sul tavolo dello studio. Ma anche Davide Tranchina, tra gli autori di cui parlo nel libro, realizza delle immagini molto semplici, a volte anche andando a riscattare quelle che sono delle tecnologie, delle origini della fotografia, come per esempio il cliché vert o alcune messe in scena, alcuni giochi di luce, facendoci credere di essere in un luogo quando invece ci troviamo di fronte a una sua ricostruzione, anche in piccola scala. Ecco, questo tema è molto importante nel dibattito sulla fotografia perché è quello strappo che a un certo punto la fotografia vista dagli artisti ha fatto nei confronti di una sua storia, che altrimenti sarebbe stata molto lineare. La fotografia nasce come riproduzione del vero e poi gradualmente, nel corso del Novecento, fino ad arrivare alla fine e all'inizio del 2000, gli artisti si accorgono che forse è più divertente mentire in fotografia piuttosto che raccontare la verità. E questa cosa è tanto normale nel mondo dell'arte quanto ancora un problema, per esempio, nel mondo degli integralisti della fotografia, dove per noi dell'arte è un problema ormai superato e risolto, ma per chi affronta la fotografia dall'interno, proprio da fotografi o da cultori specifici di fotografia, incontriamo ancora delle resistenze. Allora su queste resistenze vado a lavorare anche da un punto di vista critico.
Però ritornando un attimo a quella della questione dell'autorialità, mi ha colpito anche un altro fatto, se ho ben capito. Cioè, perché tu a un certo punto parli, vabbè, questo aspetto che diciamo, percorre vari artisti, di fare questo passo indietro perché comunque collaborano o si servono appunto, di persone normali che in qualche modo attivano l'immagine che poi loro alla fine diventa l'opera d'arte. A un certo punto tu parli anche che addirittura c'è un'autorealità del mezzo fotografico, cioè della macchina fotografica, se
Sì,
ho capito bene. Ecco, in che senso?
no, hai capito benissimo. E questo è sempre stato un po'
Ho
il tema.
studiato.
Benissimo, è sempre stato il tema che mi è stato più caro da quando ho iniziato a occuparmi di questo e che porto avanti faticosamente perché poi non è semplice, non è semplice comunicarlo. E ovviamente mi deriva dalla vicinanza e dallo studio dell'opera di Vaccari, che è stato il primo nel suo libro Fotografia inconscio tecnologico del 1979 a dire per primo in maniera forte e chiara questa cosa, cioè che la macchina fotografica ha una sua autorialità. È chiaro che la macchina è sempre guidata dall'autore e l'artista rimane l'artista e non può perdere il suo ruolo d'autore, però diciamo che l'autorialità nel percorso storico-artistico della seconda metà del Novecento cambia, forse non è neanche corretto dire viene meno, diciamo che cambia, è un'autorialità diversa e sicuramente gli artisti che più fanno vedere questa diversa autorialità sono quelli che si rapportano con un dispositivo, che sia la macchina fotografica, che sia la telecamera, che sia il web. Cioè, e loro governano in un certo modo, fino a un certo punto, la creazione dell'opera, ma poi interviene la specificità del mezzo e la capacità che il mezzo ha di saper vedere delle cose. In realtà anche storicamente se ne erano accorti. agli albori della fotografia, di come i pittori vedessero la realtà in un modo, e poi quando i pittori iniziano a usare la fotografia per fare prima, per non dover passare delle ore facendo un disegno dal vero, si accorgono che il mezzo fotografico riproduce il movimento del corpo o il movimento di un animale in una maniera differente da come il nostro occhio lo percepisce, e quindi iniziano a dipingere così come la fotografia gli suggerisce. Perché la fotografia vede qualcosa di diverso e di più preciso di come vediamo noi. Allora, molti artisti contemporanei fanno questo, mettono in scena una loro opera, però non vogliono piegare a tutti i costi lo sguardo della macchina al proprio, non vogliono che il risultato finale sia solo frutto del loro sguardo, quindi con una visione assolutamente antropocentrica, ma lasciano uno spiraglio, lasciano un'apertura che possa favorire anche ciò che la macchina ci può far scoprire nella realtà. Perché la macchina non è la replica del nostro occhio. Fare una fotografia non vuol dire replicare ciò che vede il nostro occhio, vuol dire permettere a noi di vedere qualcosa di più e qualcosa di meglio. Ecco, chi ha questa umiltà del favorire questa apertura di solito crea delle opere, a mio avviso, più interessanti e più anche capaci non solo di raccontarci cosa vogliono loro come individui, ma anche è capace di raccontarci qualcosa di più sulla tecnologia che hanno scelto di utilizzare.
Ecco, nel libro, cioè, quindi negli autori, nelle autrici, ci sono anche tre artiste donne, no? Di generazioni diverse. Forse la più nota è Paola Di Bello, anche Liuba e Marilisa Cosello. No? Questa è una domanda che comunque anche di questi tempi va fatta. Trovi qualche specifico femminile, femminista, insomma, nel lavoro di queste tre artiste? Te le accomuna in qualche modo? O
Che
anche, e anche che non le accomuna? Perché
no, che le accomuna forse no.
là ci sono dei critici, delle critiche d'arte, degli studiosi che spingono molto sul fatto che ci sia uno specifico femminile, no? In qualche modo.
No, secondo me no, anche se nel lavoro di alcune di loro, dichiaratamente dalle stesse artiste c'è il desiderio di affermare comunque qualcosa che va nella direzione anche di genere. Per esempio, nel lavoro di Marilisa Cosello, che è una performer e non performa direttamente lei con la sua fisicità, come si faceva, diciamo, nelle performance degli anni 70, ma studia una regia dove fa performare atleti e atlete nello specifico. Allora, in quel caso, la maggior parte dei suoi lavori che hanno come tema, come comune denominatore, il mondo dello sport, la boxe, la scherma, la ginnastica artistica, lei sceglie sempre interpreti femminili per delle ragioni ben precise, che comunque vanno anche nella direzione che tu suggerisci. E la stessa cosa non la potrei dire, credo, per Paola Di Bello, che non so, non riscontro, ecco, o riferimenti così specifici di genere, se non il fatto che il suo lavoro è molto complesso, è molto legato alla percezione, e lo vedo più come una risposta di una generazione diversa a quei concettualisti appunto degli anni 70 che citavamo prima. Nel caso di Liuba, invece, che è un'altra performer, ma dove ha sempre performato in prima persona, utilizzando il proprio corpo, e anche con un forte impatto, una forte presenza fisica, lì si può.
Addirittura arrivando a partorire, insomma, in una delle sue performance, no?
Esatto, lì sicuramente l'essere donna e toccare alcune tematiche che sono specificatamente femminili ci può portare in quella direzione, comunque usare sempre il suo corpo, anche con una certa appariscenza. Nel vestire de determinati panni in occasione delle sue performance, che spesso ha realizzato in occasione delle Biennali di Venezia piuttosto che delle grandi manifestazioni artistiche. E proprio ieri ricordavo con un amico artista di quando, in un'edizione di una fiera che ricorderai meglio di me, di Flash Art, allestita all'interno di un hotel, Liuba. All'interno di questo hotel appariva all'interno di una vasca da bagno, cantando, quindi anche con una sensualità che ovviamente è tipicamente femminile. Però, insomma, a parte questi riferimenti ai singoli progetti, non non è una tematica che riscontro con tale evidenza e soprattutto non è oggetto, ecco, del libro.
Un altro tema del libro, anche altri temi sono sicuramente il tempo e lo spazio, no? Che tu affronti e che alcuni artisti affrontano in maniera più che altri, insomma, in qualche modo, no? In questo libro. C'è artisti, per esempio, come Mario Cresci o Tranchina.
Certo, la dimensione temporale per chi comunque parte a creare un'opera con un mezzo tecnologico come la fotografia sicuramente importante. È anche una cifra che distingue i vari autori, c'è cioè chi lascia più decantare il tempo e vedere cosa accade, chi invece lavora su una temporalità più ristretta. Il concetto di misurazione, visto che hai citato Cresci, è un concetto molto interessante che emerge dal libro relativo ad alcune mostre. Il fatto che lui, appunto, fin da tempi non sospetti, usa il mezzo fotografico per creare un principio di misurazione con le cose, con gli oggetti, come aveva fatto in maniera incredibile nella sua stagione a Matera e in altri luoghi del Sud Italia. E questa cosa del tempo poi la troviamo declinata anche in alcuni autori, come per esempio Bellomo, che abbiamo già citato, che dà un'impronta, dà una formazione inizialmente fotografica, ha un interesse già evidente fin da quando era studente nei confronti della videoarte, oggi è passato quasi totalmente al cinema. Anche questo è un passaggio che si riscontra in molti artisti che lavorano con la fotografia o che sono nati con quel tipo di impostazione, poi a un certo punto scegliere un altro contenitore, sempre ovviamente facente parte del mondo dell'arte, però un contenitore che ti dà un livello di espressione diverso. Ecco, in Bellomo, che conosco da tanto tempo, da quando era giovanissimo, ho visto proprio questa migrazione, diciamo, dai luoghi più squisitamente dell'arte, dove comunque continua ad essere, tutt'oggi ha una mostra qui a Milano in corso, fino ad approdare però al mondo del cinema, dove forse ha ricevuto anche riconoscimenti maggiori.
Una cosa che non c'è in questo libro, diciamo, una delle ultime frontiere, insomma, questo magari sarà oggetto forse del prossimo, diciamo, della fotografia, che è quella della fotografia digitale, no? Della fotografia in realtà aumentata e così via.
Ma allora, è un tema che mi interessa molto, che mi affascina, che studio. Non mi sono ancora effettivamente sbilanciato tanto in quella direzione a livello di scrittura, anche se in qualche scritto l'ho fatto in quella direzione, però più che altro perché cioè, è un territorio ancora, almeno per me, non così chiaro. Non mi sembra che ci siano sufficienti elementi per vedere all'interno di quel mondo che noi chiamiamo così sinteticamente il digitale, di ele elementi di così tale novità da un punto di vista teorico e concettuale, che ovviamente ci sono da un punto di vista tecnologico, di praticità e di sviluppo, come dire, del linguaggio. Però quello che vedo molto spesso quando guardo gli artisti che chiamiamo del digitale è un riportare nel territorio del digitale molto spesso degli argomenti o delle sperimentazioni che avevano già avuto luogo nell'epoca analogica. Ecco, non ho trovato ancora, come dire, quella capacità di realizzare un'opera d'arte che risponda veramente alle esigenze di questa nuova piattaforma. Cioè, ovviamente ci sono degli artisti molto interessanti che avevano anche iniziato molto prima che scoppiasse questo dibattito sul digitale, però ecco, non sono molto amante di termini come post-fotografia, metafotografia, insomma, questo uso spesso un po' forzato di voler portare la fotografia, certo, oltre perché tecnologicamente è andata da quella parte, però non sempre è andata avanti da un punto di vista del pensiero, che credo che molto spesso sia ancora radicato al Novecento. Cioè si vuol fare qualcosa di nuovo perché è veicolato con delle nuove tecnologie, ma a livello di pensiero molto spesso si è ancora figli del secolo scorso.
Ringraziamo Luca Panaro
Grazie a
per
voi.
essere stato qui con noi a parlarci del suo libro, L'immagine militante, 6x6 edizioni. E salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Care radionaute, cari radionauti, la puntata è finita, andate a leggere.